Migrare Informati, il podcast del CASUO realizzato in collaborazione con Radio NFO. Ciao a tutte e tutti, ben ritrovati. Sono Maria Teresa, animatrice dell'associazione CASUO. Benvenuti a questo nuovo episodio di Migrare Informati, il podcast del CASUO realizzato in collaborazione con Radio NFO. Uno dei primi pensieri che preoccupa le persone migranti una volta atterrate sul suolo belga è spesso legato al dove, al come e a che prezzo troverà un tetto sotto il quale stare. A seconda del contesto migratorio, le prime notti possono essere trascorse da amici, in un hotel, presso altri membri della famiglia che vivono in Belgio o con una famiglia ospitante. Altri, migrando da soli, non hanno questa opportunità e si ritrovano, ahimè, in condizioni meno accoglienti. Ma poi, come fare? La ricerca di un alloggio decente, sottolineo decente, non è facile, soprattutto quando non si ha una busta paga da mostrare. L'avrete intuito, oggi parleremo della situazione abitativa a Bruxelles, una situazione che presenta molti problemi strutturali e che cercheremo di approfondire durante questo tempo insieme, anche se non in maniera esaustiva, perché ci sarebbe impossibile. Prima di iniziare ricordiamo brevemente di che cosa si occupa il CASUO. È un'associazione senza scopo di lucro che sostiene il percorso di scolarizzazione dei giovani, promuove iniziative per la formazione alla cittadinanza attiva, crea e diffonde cultura popolare. Fin dalla sua fondazione 50 anni fa, vicino alla Gare du Midi, ha sempre speso le sue energie nella lotta per l'inserimento positivo della comunità italiana in Belgio e nello specifico a Bruxelles. Cercare un alloggio è come una guerra tra poveri. Ecco cosa condivide con noi una delle persone intervistate in occasione della ricerca che noi del CASE abbiamo condotto sulla nuova migrazione italiana a Bruxelles. Non deve stupire se la questione abitativa ritorna spesso nelle discussioni che animano le nostre attività, e molte sono le domande che si pongono e ci pongono le persone con cui entriamo in contatto attraverso le nostre azioni di sostegno alla nuova migrazione italiana. Parliamo a volte di esperienze al limite dell'abitabilità o di padroni di casa senza scrupoli che non esitano a firmare contratti di affitto abusivi. E purtroppo a pagarne le conseguenze più care sono spesso le persone più precarie, che magari arrivano da sole, non padroneggiano la lingua o non conoscono i loro diritti o non osano farli valere per paura delle ripercussioni che questo potrebbe avere, tra cui i costi che potrebbe comportare. Ahimè, l'inchiesta realizzata dal CASI nel 1976, la fabbrica degli Europaria, situazione degli immigrati italiani nella scuola belga, non potrebbe essere più attuale. Cito alcuni passaggi. Quando appare alla televisione sembra essere una bella donna vestita di grattacieli, di strade larghe, di vita attiva e di boschi. A poco ci siamo resi conto che esistono due città di nome Bruxelles, la loro e la nostra, sottinteso di noi immigrati. La nostra in effetti non è bella, la realtà che rinchiude è ancora più squallida, un quartiere in liquidazione, nello specifico si fa riferimento a Cureghem. Case per cui si paga l'affitto ma che da anni non vengono, non si dice restaurate ma neppure rattoppate. La coabitazione sotto le lettere di uno stesso nome, Bruxelles, di due realtà così diverse favorisce un equivoco, quello di credere che si tratti di una contraddizione in via di soluzione. A noi invece pare che esista tra le due realtà un nesso di causa-effetto. La città telegenica esiste perché esistono i quartieri come il nostro. Questi producono quella. Disporre di un alloggio è un diritto fondamentale. Tutti abbiamo bisogno di un tetto sulla testa, di un posto per sentirci a casa. Eppure la situazione abitativa in Belgio sembra aggravarsi di anno in anno. Parleremo più a lungo di questa complessa situazione con Nicola Gugliuzza, animatore e operatore sociale che ha lavorato e lavora tutt'oggi per associazioni che si occupano dell'abitare in Belgio. Cercheremo di capirne meglio le problematiche ed anche le politiche che la regolano. A seguire concluderemo con un focus sulle lotte che vengono portate avanti, tra cui quelle del collettivo Action Logement Bruxelles, un gruppo di militanti attivi nella lotta per il diritto all'alloggio a Bruxelles formatosi all'inizio della crisi sanitaria. Senza più indugi lascio la parola a Nicolò e vi auguro buon ascolto.
Action. Salve a tutte e tutti da Giorgio Grasso, siamo qui con Nicolo Gugliuzza per parlare dell'abitare in Belgio.
Buongiorno Giorgio, buongiorno a tutte e tutti.
Se oggi ti abbiamo invitato, Nicolò, è perché sei una di quelle persone a cui si pensa quando c'è un problema legato all'abitare. Ci vuoi un po' introdurre perché noi pensiamo questo di te e in che modo, diciamo, ti occupi di questioni abitative a Bruxelles? Puoi un po' spaziare con tutto ciò che ti passa per la testa per presentarci il tuo lavoro.
Questa, ok. Allora, penso che si possa far riferimento a me quando si ha a che fare con questioni abitative perché ho un'esperienza lavorativa nel settore sociale. Più particolarmente ho lavorato in due associazioni, di cui una era prettamente impegnata nelle politiche di diritto all'abitare e la seconda invece è un'associazione che si occupa di assistenza psicosociale e anche di progetti di inserzione, di inserimento attraverso l'abitare per persone senza tetto. Dunque penso che sono le mie esperienze di terreno, insomma, che in questo caso sono più pertinenti, ecco, per rispondere alla questione, alla domanda.
Ok, e nel caso del primo, della prima delle due, diciamo, occupazioni, diciamo, hai detto che l'associazione per cui hai lavorato si occupa anche dell'insalubrità, giusto, delle abitazioni?
Sì. Beh, il diritto alla casa a Bruxelles ha a che vedere con diversi elementi, diverse problematiche. L'insalubrità, diciamo, è il fenomeno che più colpisce le abitazioni precarie e le problematiche abitative in generale. Possiamo considerare le problematiche abitative come problematiche che girano attorno a tre grandi assi: l'insalubrità, quindi tutto quello che riguarda l'igiene e le condizioni appunto di igieniche, sono le prioritarie.
Hai detto tre grandi assi.
Tre grandi assi, sì.
Gli altri due in questo caso quali sarebbero, nella tua visione?
Beh, non è tanto la mia visione, ma qua faccio riferimento al Code du Logement, che è un testo che è stato pubblicato nel 2003, fa riferimento per garantire e stabilire l'adeguatezza di un immobile a tre grandi assi, che sono la sicurezza, l'attrezzatura, l'équipement e l'insalubrità, per l'appunto. Diciamo che è un testo che appunto cerca di determinare quelli che sono i criteri di base minimali atti a garantire effettivamente l'abitabilità di uno spazio. Se un immobile risponde a questi criteri di base, significa che è un immobile che può essere vissuto e occupato.
Ok, chiarissimo. Giusto per dare anche un'idea a ascoltatori e ascoltatrici, da questo alla destinazione d'uso di un immobile per abitare, come si arriva sostanzialmente?
Da questo, non diciamo che il Code du Logement è stato decretato affinché si potesse fare riferimento a un testo che stabilisse di maniera binaria, diciamo binaria nel senso che stabilisce quelli che sono i criteri minimi. Tuttavia, se basta che un immobile non rispetti uno di questi criteri per essere giudicato appunto inabitabili. Tuttavia questi criteri sono anche abbastanza basilari, quindi capita anche di frequente che un immobile appunto possa le caratteristiche di un immobile possano soddisfare tali criteri pur rimanendo, diciamo, sulla soglia. Questo non impedisce comunque che diversi immobili, diversi proprietà vengano comunque adibite all'uso abitativo di inquilini, malgrado appunto non rispettino queste condizioni. Non esiste al momento un test, un controllo che viene fatto alla base degli immobili prima di essere affittati, il che rende la problematica abitativa molto presente, molto pericolosa e rischiosa, possiamo dire, perché a Bruxelles in particolare non sono una rarità, non sono un'eccezione casi di spazi immobiliari che vengono affittati e adibiti all'occupazione malgrado non rispettino questa cosa, proprio in assenza di un test, di una prova, di un certificato
di abitabilità,
che è una delle proposte per cui si battono determinate associazioni, ma che al momento nella regione di Bruxelles non è previsto.
Chiarissimo. Ma ci vuoi dare magari dei riferimenti numerici, quantitativi sulla situazione a Bruxelles?
Sì, La situazione è problematica, non esistono dei dati certi alla mano al momento su cui ci si possa appoggiare. La situazione abitativa è abbastanza complessa. Possiamo dire che al momento tutto ciò che ricade sotto il controllo, l'ispezione delle politiche abitative è di competenza regionale. Nel 2003 appunto è stato pubblicato questo codice du logement, questo codice, questo testo appunto che stabilisce i criteri minimi di abitabilità, e un anno dopo è nato il dispositivo regionale di controllo dell'insalubrità, DRL, che fondamentalmente resta l'autorità più competente, l'unica autorità competente, diciamo, che ha l'autorità effettivamente di intervenire attraverso delle ispezioni puntuali all'interno degli immobili per verificarne l'abitabilità e la conformità. Questo è stato un segnale positivo 20 anni fa, perché manifestava comunque l'interesse anche a livello regionale per creare un dispositivo, una struttura, un organismo che potesse effettivamente esercitare una certa autorità. Tuttavia questo non riesce in ogni caso a rispondere a quelle che sono le difficoltà e le problematiche che permangono in una situazione di precarietà e in una situazione appunto molto complessa come quella del mercato immobiliare bruxellese. L'insalubrità in particolare, tornando ai tre assi di cui parlavamo prima, è uno dei problemi più pandemici e più maggiormente presenti. Spesso è molto difficile riuscire ad avere una presa diretta, ad avere uno sguardo, un monitor sulla situazione, proprio perché la DRL, il dispositivo che è stato creato nel 2004, dovrebbe intervenire su iniziativa, o interviene invece su domanda, spesso su domanda degli inquilini stessi. Il problema è che mancano al giorno d'oggi i mezzi finanziari, personale, che permettano questo dispositivo regionale, quindi parliamo di un dispositivo centralizzato che deve avere un'autorità competente su tutte le comuni della regione bruxellese. Manca quindi di risorse per poter esercitare la sua funzione su un terreno così vasto, il che rende la situazione gravemente problematica. Il fatto che questa autorità resti regionale non arriva effettivamente ad avere un controllo su tutta la situazione. Questo è ancora più problematico se pensiamo che la maggior parte, la stragrande maggioranza dei controlli avvengono per iniziativa dei locatari, degli inquilini, pardon. E la DRL non arriva effettivamente su iniziativa a attuare la verifica degli immobili che dovrebbero essere controllati o che dovrebbero essere sanzionabili. Questo però, come possiamo immaginare, crea un cortocircuito, perché spesso va da sé che gli inquilini che sono più vittime di queste problematiche sono inquilini che vivono in situazioni maggiormente di debolezza, di precarietà, di subalternità, possiamo dire, e che spesso esitano a portare una... a manifestare una segnalazione al dispositivo regionale per paura di rappresaglie, certo, per mancanza di informazioni, banalmente perché si parla di strati della popolazione non francofoni, e che appunto rende tutto molto complesso e aumenta ancora di più la precarietà di questo tipo di pubblico.
Allora, guarda, è interessante che tu chiosi questo intervento parlando proprio delle specificità delle persone coinvolte, perché ci permette di un po' balzare oltre questa prima parte di cui abbiamo discusso, perché tu adesso in realtà lavori anche per un'altra associazione, che sì, è Famihome, giusto?
Sì.
Che è piuttosto incentrata invece proprio sull'accompagnamento delle persone. Ci puoi dire un po' cosa significa? Perché a quanto abbiamo capito, comunque di fatto significa nella pratica occuparsi dei senza tetto anche, giusto?
Non prettamente, diciamo che è un'associazione che si occupa, innanzitutto rientra nel settore psicosociale,
okay,
quindi facciamo un aiuto alla persona, un po' più un aiuto to cure verso quelli che sono i bisogni di un pubblico un pubblico che ha già una dimora, che fa appello al nostro servizio per avere un accompagnamento sociale, amministrativo e di prossimità, quindi all'interno dei luoghi dell'abitare della persona, quindi in qualità di poter offrire anche un sostegno psicologico. Va da sé che uno dei problemi principali del pubblico con cui abbiamo a che fare spesso ruota attorno al logement, all'abitazione, ancora una volta l'abitazione, tutto ciò che riguarda il logement, è una delle problematiche che più colpiscono il pubblico più fragile della regione bruxellese. E al di là di questo, la nostra associazione è impegnata anche in progetti, diciamo, di insertion par logement, diciamo in francese, cioè di accesso diretto all'abitare dalla strada, con un pubblico di senza tetto. Quindi è un secondo asse di lavoro della nostra associazione. In particolare la Family Home è impegnata da anni in dei progetti che vengono chiamati di habitat solidaire, di abitazione solidale, possiamo dire, se la traduzione mia è corretta, e cioè progetti di coabitazione e di condivisione di uno spazio spesso messo a disposizione da delle agenzie immobiliari sociali, le cosiddette agences immobilières sociales, donc, associazioni a sfondo sociale che mettono in affitto degli spazi per un pubblico, diciamo, socialmente fragile. E quindi si parla proprio di spazi abitativi condivisi da un pubblico di senza tetto che scelgono di partecipare a questo progetto liberamente attraverso una proposta che gli viene fatta attraverso vari servizi, tra cui il nostro, e che arrivano a creare progetti di coabitazione, progetti di occupazione e di comunità, cercando di mettere insieme le proprie risorse, unite a quelle dei servizi che accompagnano queste persone come il nostro, che si situa all'interno di questo progetto in quanto servizio che coordina e anima la vita all'interno di queste coabitazioni, e si dà l'obiettivo, insomma, di creare dei modelli di abitare alternativi, dei modelli di abitare innovativi che possano permettere nel loro piccolo di rispondere alle mille difficoltà della precarietà abitativa e in questo caso ancora di più alle problematiche del sans-abrisme, dunque del
non avere una dimora fissa.
Del non avere una dimora fissa.
Molto, molto chiaro, Nicolò, grazie. Insomma, comunque ci hai descritto una situazione abbastanza spinosa complessivamente a Bruxelles, cioè sostanzialmente tra affitti cari, insalubrità, assenza di alloggi e anche di regolamentazione, poi di fatto.
Assolutamente.
Abbiamo un mosaico davvero abbastanza completo e coerente del tutto. Come si spiega tutto ciò?
Beh, la povertà è strutturale, diciamo, quindi quando abbiamo a che fare con il fenomeno della marginalizzazione, della precarietà, questo attraversa tutte le varie dimensioni della vita sociale, che queste abbiano a che fare con l'abitazione, con la povertà economica e con la marginalizzazione, anche la segregazione. Diciamo che il logement in particolare, a mio giudizio, rappresenta proprio un emblema di questa precarietà strutturale. Innanzitutto non bisogna dimenticare che Bruxelles, per la sua storia e per il suo sviluppo anche urbano, è una città che vive da anni comunque un fenomeno di gentrificazione non trascurabile. A ciò bisogna aggiungere il fatto che, tornando a quello che dicevamo prima appunto sulla storia di questi dispositivi regionali, la stessa organizzazione regionale, il fatto che appunto esista una competenza regionale che però si trova a dover gestire un fenomeno così complesso e così esteso, rende la missione molto difficile e molto spinosa. Questo perché? Perché banalmente, per portarvi una statistica, la DRL, il dispositivo regionale che stiamo menzionando, ha controllato, stando alle ultime statistiche su cui mi appoggio, che fanno riferimento al rapporto dell'ARBDH, Réseau Bruxellois des Droits à l'Habitat, ha controllato solo il 2% del parco immobiliare bruxellese. Quindi stiamo parlando di immobili che, per quanto possano... niente, è la punta dell'iceberg. Quindi hanno controllato 7.800 logements in 17 anni, questo è un rapporto che fa riferimento a cifre del 2020, dal 2003 al 2020, è la punta dell'iceberg, il che ci rende molto chiaro quanto appunto si parli di un fenomeno, abbiamo solo la vaga idea di quanto questo fenomeno possa essere capillare, presente ed esteso. Il DRL non ha al momento, malgrado le missioni, malgrado le sue risorse, non riesce effettivamente a porre una soluzione, a contenere questa crisi. A ciò però bisogna aggiungere che ci sono altre condizioni che aggravano la situazione. Innanzitutto abbiamo già parlato dei rischi per un inquilino che di già magari naviga in situazioni di estrema difficoltà, di avere il coraggio, di avere le risorse personali per portare, di avere anche le informazioni poi sufficienti, certo, per portare, segnalare effettivamente l'inadeguatezza del suo logement. A ciò bisogna aggiungere il fatto che spesso, stando ai meccanismi di sanzione che colpiscono i proprietari che mettono in affitto beni non conformi, purtroppo spesso non mancano episodi di impunità, perché il sistema attuale fa sì che effettivamente c'è un sistema di multe, un sistema di amende che non riesce comunque a contenere il fatto che tanti proprietari trovano più redditizio interessante rimettere in affitto un immobile malgrado questo non risponda. Perché? Perché si parla comunque di privati che hanno, trovano maggiori, un maggior interesse comunque anche economico nel andare semplicemente a trascurare queste indici di conformità, o che magari vivono nell'impunità e che quindi continuano per assenza di controlli frequenti a rimettere in affitto il loro bene. Infine, per chiudere questa parentesi, non bisogna sottovalutare le difficoltà date appunto da questa gentrificazione, da questa precarietà in generale, anche dai costi del mercato immobiliare attuale a Bruxelles, le estreme difficoltà del ritrovare un alloggio. Dunque, nel momento in cui un inquilino segnala l'inadeguatezza del suo immobile al dispositivo regionale e questo vieta effettivamente l'abitabilità, beh, è poi l'inquilino finalmente che si trova nella situazione in cui deve lasciare il suo immobile, che magari era insalubre, era inadeguato, ma comunque era un tetto. Spesso non c'è una soluzione a portata di mano. La DRL fa un accompagnamento sociale all'inquilino, ma questo non basta, perché proprio il terreno il parco immobiliare sociale o pubblico, quindi che hanno un affitto ridotto, è limitato al momento per la domanda enorme e crescente che si trova a Bruxelles. Quindi le difficoltà di ricollocare l'inquilino che a sua volta ha segnalato aggrava ancora di più e, come dire, scoraggia ancora di più l'utente poi a segnalare. Quindi, cosa dire, ci sono vari servizi come quello in cui ho lavorato e in cui lavoro che offrono un servizio, un'assistenza. In particolare esistono diverse reti associative che raggruppano tutti i vari servizi presenti sulla regione bruxellese che si occupano di diritto all'abitare. Non bisogna dimenticare che tutto questo discorso stiamo facendo è perché l'articolo 23 della Costituzione belga parla appunto del diritto di ogni cittadino a vivere una vita conforme alla dignità umana, quindi il diritto alla casa è uno dei diritti principali. Questo fa sì che l'attenzione, la presenza di servizi sul territorio è comunque e grazie a Dio garantita. Si parla spesso di servizi associativi, si parla di servizi comunali, che quindi magari riescono ad avere una presa diretta più sulla competenza locale e territoriale. Rimando per questo alla RBDH, di cui ho già citato, Réseau Bruxellois Droit à l'Habitat, una rete di associazioni e servizi che lottano nel diritto alla casa e anche collettivi. Rimando alla FEBUL,
Fédération Bruxelloise Unie pour le Logement.
Ed ecco, quindi esistono strutture di questo tipo. Gli stessi CPS presenti in ogni comune rispondono alle difficoltà, cercano di offrire delle risposte a queste difficoltà, ad esempio nel momento di un'espulsione, attraverso la presenza di cellule di sezioni abitative e a volte, talvolta anche attraverso la presenza di alloggi temporanei, transitori per inquilini che sono vittime di espulsione. Ed ecco, quindi, insomma, la situazione è critica e spinosa, ma non possiamo dire che non mancano i servizi. E
va bene, Nicolò, grazie per questa densissima chiacchierata, assolutamente informativa. Adesso lasciamo i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici con il resto di questo episodio di Migrare Informati. Grazie Nicolò.
Grazie a te Giorgio.
Spero tu sia stato a tuo agio nello studio di Radio NFO.
Molto, molto. Spero di avere dato informazioni che possano tornare utili ai nostri ascoltatori.
Sono sicuro che appena le avranno spacchettate per bene sarà proprio così. Noi lasciamo i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici al resto dell'episodio con un ciao.
Ciao.
Eccomi di nuovo. Grazie ancora a Nicolò per aver condiviso con noi le sue esperienze e il suo sapere rispetto alla questione abitativa a Bruxelles. Ma non finisce qui. A fronte di questa situazione problematica c'è chi lotta, Abbiamo chiesto a Chiara Filoni, migrante, attivista e studiosa dei movimenti sociali, di analizzare in sintesi le principali dinamiche di lotta sociale del settore. Sentiamo quindi cosa ha da dirci rispetto al diritto alla casa.
La situazione a Bruxelles sulle lotte ad abitare è molto variegata. Innanzitutto vorrei parlarvi di quello che si chiama il Front Anti-Expulsion, ovvero il fronte anti-espulsioni. Perché? Perché ci sono 5.000 richieste all'anno di espulsione di locatari e la prima causa di espulsione di locatari è la mancanza di pagamento. Il collettivo si occupa principalmente, diciamo, l'obiettivo ideale sarebbe quello di fermare queste espulsioni. Ovviamente quando l'espulsione avviene, quando il locatario è stato avvertito dell'espulsione, purtroppo la decisione è già stata presa a livello giudiziario. Quindi che cosa fa il collettivo? Cerca di sostenere gli affittuari psicologicamente, anche dando sostegno, aiuto giuridico, ma soprattutto cercando di fare delle azioni simboliche nel momento delle espulsioni, quindi cercando fisicamente di impedire l'espulsione. Una cosa molto importante che il collettivo è riuscito a ottenere è stato la moratoria sull'espulsione durante i 2 anni di pandemia. È stata tutta una lotta molto importante contro il sindacato dei proprietari, quindi per 2 anni consecutivi non ci sono state espulsioni. Un'altra campagna molto importante, in realtà probabilmente troppo all'avanguardia visti i tempi politici, è stata quella dello sciopero degli affitti. L'obiettivo della campagna era quello di annullare gli affitti per le persone più precarie. Vi parlo di sex work, vi parlo di persone che stavano in strada. Questa campagna purtroppo non ha preso piede. In realtà una campagna che è stata molto più vincente è quella della diminuzione degli affitti, ovvero la baisse des loyers, che è sostenuta da diversi collettivi, fra cui l'Action Logement Bruxelles, che è un collettivo che si batte per esempio incentivare la costruzione di case popolari, per sensibilizzare la popolazione sui problemi di insalubrità delle case popolari, ma non solo, perché è un problema molto, molto importante a Bruxelles, e anche per sensibilizzare sulla questione delle liste d'attesa per le case popolari. Ci sono 52.000 persone che sono in attesa in questo momento per le case popolari e la media di attesa è di 10 anni, quindi capite quanto il problema sia importante. Per inserire tutte queste lotte in un quadro più largo è importante citare anche la mobilitazione europea per il diritto all'abitare. È una campagna in cui ci sono collettivi che vengono di realtà locali, quindi collettivi popolari di quartiere, che sono membri di questa campagna. E a Bruxelles questa campagna viene portata dall'Housing Action Day, di cui fanno parte 90 organizzazioni, quindi è una realtà molto importante, che organizzano una grossa mobilitazione il 28 marzo. Qui le rivendicazioni sono le stesse, quindi problemi di salubrità, problemi di mancanza di investimenti nelle case popolari, problemi di povertà e di mancanza di accesso al diritto all'abitare.
Ed è qui che si conclude questo episodio a tema abitare. Abbiamo dipinto un quadro molto trasversale della situazione grazie a Nicolò Gugliuzza, integrato dal punto sulle lotte a Bruxelles della nostra Chiara Filoni. Da Maria Teresa per il Casuo è tutto.